Buonasera, buongiorno, bentornati amici e amiche di The Next Chapter. All'amica è soprattutto perché Pelacci me lo ricorda di dover salutare entrambi i gender. Ma partiamo con il capitolo 89, mentre Gramegna manda cose sul gruppo in modo senza nessun collegamento. E ciao Gramegna.
Ciao a tutti, no, era una cosa con varie mie passioni, la politica e il cinema, belle donne, tutto questo. Ciao a tutti.
Ciao Michele Pelacci.
Ciao amici, salutiamo anche chi non si identifica in nessuno dei due sessi, è importante, ovviamente. Sono anche queste persone nel mondo. Ok.
Infatti, Festival di Berlino. Vai.
Ciao Leonardo Flori, sei l'ultimo componente della redazione presente oggi.
Wow, che onore, grazie. Ma Gramegna ha mandato una cosa di Arrival, bellissimo.
Sì, sono responsabilità. Cos'è? Comunque.
È un bel film, quindi in qualità di bel film se non l'hai visto.
Va bene,
capisco.
Abbiamo una puntata ricca, quindi direi bando alle ciance. E partiamo da... premessa, noi in questa puntata avremmo voluto poter presentare le finali di conference, ma i Clippers e i Nuggets si sono messi di traverso alle nostre intenzioni, quindi direi partiamo da qui, dai Nuggets che in maniera abbastanza sorprendente hanno portato a gara 7 la serie con i Clippers. Più merito dei Nuggets o più demerito dei Clippers, Leonardo? Tu che sei uomo moderato solitamente.
Io che sono un uomo moderato, in questo caso sarò moderato perché ne va di quello che ho detto io, perché io è da agosto e l'ho ribadito pochi giorni fa che i Clippers sono i miei favoriti al titolo. L'ho detto sul 3-1 e li ho effettivamente bucati nella migliore tradizione di Dallas. E niente, allora, se devo essere sincero, io ho guardato la partita di ieri sera, ho visto solo gli highlights di gara 5. Però a quel che ho letto mi sono documentato un po' in preparazione a stasera, mi è parso di capire che le cose siano andate in modo simile, ossia i Clippers che danno chiaramente la sensazione di poter vincere, vanno oltre i 15 punti di vantaggio e poi staccano la spina. E onestamente non so, cioè, allora, la prima cosa che mi viene in mente dal punto di vista di guardare cosa succede in campo è che Harrell non è mai stato se stesso da quando è arrivato nella bolla. E ha sofferto al primo turno, addirittura ha sofferto Marjanovic al primo turno, e adesso a livello difensivo è assolutamente ingiocabile. Stanotte ha giocato solo 15 minuti, cioè ieri sera, e ha avuto meno 15 di plus minus o meno 19, qualcosa di simile, e a livello difensivo è veramente ingiocabile, non riesce ad avere quell'impatto a livello offensivo fatto di energia, di presenza sotto canestro che gli ha fatto vincere il sesto uomo dell'anno. Anche Lou Williams mi sembra in una fase abbastanza allo sbando, cioè non riesce più a dare quello strappo entrando dalla panchina, e boh, i Clippers in generale sembrano, cioè letteralmente staccano la spina, c'è poco da fare, perché per due quarti e mezzo si dimostrano che sono evidentemente la squadra più forte fra le due, e poi staccano la spina, e Denver è una squadra che ci ha dimostrato che gli basta niente, perché ha due giocatori di talento astrale come Jokic e Murray che possono far girare tutto l'attacco di una squadra, visto che la squadra ieri sera è andata bene in generale, anche Gary Harris è stato importante con 16 punti. E i Clippers hanno spento, proprio hanno staccato la spina sia difensivamente, in cui sono crollati, che offensivamente, perché per tutta la partita in generale nessun giocatore che non si chiami Giorgio Leonard è andato oltre i 15 punti, e nessun giocatore che non fosse Giorgio Leonard ha segnato più di una tripla. Beverley è uscito per falli a fine terzo quarto, a inizio quarto quarto, proprio un crollo totale, quindi...
molto presto nel quarto quarto. No, comunque mi sento di dire che il miglior giocatore della partita di ieri, a prescindere dalla prestazione mostruosa di Jokic, che veramente sembra aver fatto un passettino di grande rilevanza avanti dal punto di vista dell'incidenza nelle partite veramente competitive, cosa che aveva dimostrato di non poter ancora fare nel mondiale, ma che in questi playoff pian piano ha messo nel motore, mi sembra. È stato...
Scusa JG, qualcuno può spegnere il cane?
dicevo, e purtroppo Per i Clippers, questo è arrivato nel momento in cui ancora una volta la partita è andata in una direzione molto chiara, cioè il ritmo di tutta la serie è determinato dai Clippers, tutta la serie, perché riescono a imporre un certo dominio, un certo anche tipo di sforzo difensivo ai Nuggets per gran parte della partita. Nelle ultime due gare sono venuti fuori nel momento di difficoltà i Nuggets, ma un momento di difficoltà che è nato da delle basi, tra virgolette, normali per una squadra con delle stelle come Giorgio e Leonard, ovvero sia dei tiri di buona qualità ma non eccellente qualità, mancanza di playmaking, mancanza di capacità di aspettare quel secondo in più, fare la lettura in più e quindi capito, un po' raffreddare la partita nel momento in cui andava un po' congelata, tra virgolette, per quanto a basket non si possa tirare a campare. Il migliore in campo è stato, dicevo, a prescindere da Jokic, c'è stato Harris, cioè Harris ha fatto una partita mostruosa nelle due metà campo. In attacco utilissimo negli spazi lasciati vuoti non solo da Jokic e Murray, ma da un Michael Porter che ieri ha giocato una partita pulitissima a livello di scelte offensive e di qualità dei tiri presi, davvero una partita cristallina da quel punto di vista, davvero da terzo violino perfetto, una cosa che non ti aspetti da un giocatore che comunque ha giocato una mezza stagione NBA e basta. E di conseguenza, però, ripeto, è sempre per ricollegarmi alla domanda iniziale di Alberto, necessariamente è demerito dei Clippers, perché se domini così tanto il ritmo della serie, se imponi così tanto, diciamo, la tua forza appunto nel prendere dei tiri e nel continuare a farlo anche quando non ti stanno più entrando, poi ne paghi le conseguenze dall'altra parte. Non so come farmi spiegare. Cioè, i Clippers devono trovare quell'ultimo centesimo nella metà campo offensiva prima che difensiva, perché difensivamente hanno dei problemi di cui ha anche parlato Leonardo, ma secondo me partono tutti dai momenti di blocco offensivo, questi problemi difensivi, perché comunque stiamo parlando di una squadra che ha due grandi stelle difensive della Lega che nel momento giusto poi fanno le giocate. Leonard ha provato nel quarto quarto con dei recuperi, con delle giocate importanti, ma la squadra era completamente andata, cioè blackout mentale che secondo me parte dall'attacco, si propaga tutta la partita e i Nuggets sono tutti i playoff che ce lo dimostrano, non vanno mai da soli a terra.
Ma io voglio chiedervi una cosa, anche Alberto e Michele che non hanno detto niente per ora. Si comincia a mettere in discussione, almeno per quel che riguarda quest'anno e questi playoff, Doc Rivers?
Allora, non lo so, ma faccio la parte di Alessandro Zullo, che credo sia tutta la serie e anche, diciamo, tutti i playoff, che sottolinea l'importanza di Zubats per questa squadra. È effettivamente l'unico giocatore che ha un plus minus positivo di ieri. Una partita persa, sottolineava anche Ale, di 13 ha un plus minus di 11, mentre tutti gli altri sono negativi dal primo all'ultimo. Le rotazioni sicuramente sono poco brillanti e poco incisive di Doc Rivers, però credo che sia il discorso che facevo l'altra volta che si parlava dei Clippers, no? Cioè, se non si prova a metterli in ritmo i giocatori come Lou Williams e come Harrell, che per i Clippers che vogliono provare a vincere questo titolo diventano fondamentali dalla panchina, non puoi pensare di vincere un titolo. Questi Clippers senza un contributo importante di Harrell e Williams dalla panchina, se non provi a metterli in ritmo e a dargli fiducia anche ora, che magari dovresti limitargli dei minuti, per quanto poi di alternative vere e proprie ad Harrell non ce ne sono dalla panchina, c'è Jamichael Green che è stato rispolverato dal frigorifero ieri, ma no, non si vedeva da una vita, forse ha giocato anche qualche minuto in gara 5, però
Ha
se.
fatto un buon primo tempo, poi sparito. Cioè, ha
Esatto.
fatto un discreto primo tempo, poi è sparito.
Se non si prova a recuperarli ora, non si prova più. Quindi, secondo me, il discorso di Doc Rivers che gli dà fiducia in questo senso va un pochino. E per i Nuggets, sottolineerei sì l'importanza di Gary Harris, come ha fatto Gramegna, soprattutto anche dal lato difensivo, no? Perché è un giocatore
No,
preziosissimo
terrificante difesa.
per i Nuggets. Detto questo, giù il cappello ai
Sì, Gary
Nuggets
Harris.
e vai per.
No, niente, dicevo solo che Gary Harris per tutta la serie prima di gara 6 aveva fatto abbastanza danni in attacco, vedendo poco il canestro. Michael Porter ha preso fuoco anche lui in gara 6. A me sta molto sulle palle, però, questa cosa principale, che voglio dire, come una squadra si trovi avanti in gara 5 viene rimontata, avanti in gara 6 viene rimontata. Io non penso che la concentrazione, la forma, sia fisica che mentale, sia un interruttore. Cioè, non è che adesso ci sono i Lakers alle finali conference, perfetto, no? Torna al sistema che abbiamo sempre voluto e siamo in paradiso. Non
Ma non
funziona
c'è mai
così.
stato, purtroppo, tra l'altro.
Secondo me, tante colpe, almeno tante colpe, bisogna cominciare a puntare il dito, no? Se queste cose non vanno bene, perché hanno detto, beh, due partite a Dallas abbiamo perso perché c'era Doncic, va bene. Però tre partite a questi Nuggets, io non avrei mai pensato che potessero dare Clippers, peraltro devono ancora ovviamente vincere la gara 7 e per i Nuggets ho fatto molto ridere questa battuta che ho letto su Twitter che diceva, avete presente la scena, Harry ti presento Sally, cosa prende lei?
Quello che ha preso lui, sì, quello che ha preso
Esatto,
lei, sì.
quello che hanno preso i Clippers sotto 3-1 in qualunque serie,
Sì.
perché sono incredibili ogni volta. Però un discorso serio sui Clippers, su Doc Rivers e, come dicevate voi, sulla profondità della panchina, perché si parlava di questa squadra, no? Le più profonde dell'NBA, lasciando stare, come si chiama quello che odio, Madonna, che stava a Detroit, Reggie
Reggie
Jackson.
Jackson, infatti era una
Madonna.
cosa che volevo dire io dopo. Sì, vai, vai.
Shamet male nella serie, Beverly male, George più bassi che alti, Marcus Morris passabile. E soprattutto un'ultima cosa, poi vi lascio parlare a Gigi, è il fatto che la coppia che risolveva tante volte la partita dalla panchina era Lou Montrezl. E Lou senza Montrezl, no, è sempre un bel giocatore. Peraltro, i playoff la sua incidenza è un po' diminuita anche dalle
Eh sì,
difese,
certo.
eccetera. Però veramente i Clippers mi stanno lasciando parecchio sconfortato.
No, il mio discorso era proprio riferito a questo, cioè il discorso che facevamo dall'inizio anno era forse manca un po' di playmaking, il forse l'abbiamo tolto durante l'anno, quindi cosa comporta questo? Problemi nel controllo del ritmo della partita e nella shot selection, i difetti che hanno procurato appunto queste due rimonte in queste due partite dal mio punto di vista. Questo inoltre a cosa si aggiunge? Al fatto che nel momento in cui ti esce Beverly a 8 minuti dalla 9 minuti dalla fine della partita, quindi praticamente una partita intera da giocare. Nel quarto quarto, una volta che sei stato rimontato, è una squadra che non ha mai capito chi schierare come quinto nei finali. Mai ce lo chiediamo dalla partita in cui Doncic ci ha segnato in faccia a Jackson, pure dicendo che secondo me Jackson ha fatto una buona divisa su quel possesso. Cioè, Jackson ce l'eravamo scordato in questa serie, è stato rimesso in campo ieri. Shamet male. Cioè, vogliamo anche capire come si completa il quintetto, perché chiaramente non si prescinde da George, Leonard, Williams e pure Harrell in questo momento è un grosso dubbio. Zubac sta dando molto di più. Cioè, in realtà è un qualcosa, cioè veramente forse manca più di un centesimo in questo momento. Cioè, ci sono tanti punti di domanda a cui anche con le mosse che sono state tante nel corso della stagione, perché si è preso Morris proprio per darsi un'alternativa in più anche dal palleggio, anche nella qualità sugli esterni. Ma anche lui, diciamo, molto a sprazzi in questi playoff, e questo comporta di conseguenza un piccolo dubbio su quello che si è andato a cercare la stagione in corso. Di certo non è che ci sia il grande mercato, le grandi possibilità, però certo hai dato una chance a Joakim Noah, hai preso Jackson, cioè, io capisco che hai aggiunto esperienze, hai aggiunto caratteristiche che potevi ritenere in extremis interessanti, però in effetti, tutto questo lavoro è come se non fosse stato fatto a questo punto dei playoff, possiamo tranquillamente dirlo.
I Clippers che sono, come posso dire, per chiudere l'argomento, direi che hanno sicuramente fatto un bel regalo ai Lakers perché gli danno 2 giorni in più di riposo che oltre ad aver chiuso la loro serie una gara prima è un vantaggio non da poco in questi playoff dove si gioca ogni 2 giorni e non c'è mai tempo per respirare. Prima di spostarci a
Sì, e poi
est, vai, vai,
un'altra
parla.
cosa che fa effetto, direttore, è il fatto che così, entrando al secondo turno, tutti avevano detto, beh, se c'è una serie che finisce in 4-5 partite e
Eh
se la
sì.
togliamo di torno presto, è questa. Invece quella che va più per il lungo. Sono veramente varie e di diverse intensità le spie rosse dal lato Clippers, quindi io sono forse pronto a dire non sono più neanche i miei favoriti per uscire dalla Western Conference.
Beh, ci sta soprattutto dopo aver visto come i Lakers si sono aggiustati per liquidare i Rockets in 5 dopo aver
Vabbè, i
perso
Rockets si sono
3-1.
molto aggiustati per liquidare i Rockets in questa
Questo è
serie.
assolutamente vero. Infatti, prima di passare ad est, io farei un saluto ai Rockets, no? Che escono in 5 gare contro i Lakers. Ce lo si poteva aspettare, forse non così. Come diceva Gigi, molto hanno messo del loro i Rockets perché i Lakers hanno fatto qualche aggiustamento, ma niente che non ci si potesse aspettare, e i Rockets si sono completamente sciolti, anche dal punto di vista mentale. D'Antoni ha salutato ufficialmente e Morey a volte in un momento si dice che è confermato, in un altro momento si dice che la sua posizione è un po' da verificare. Questi Rockets si avvicinano entrano in questa off-season con tanti punti di domanda, no? Partirei da Gigi se vuole fare una breve analisi di come i Rockets sono usciti e poi andrei sulle prospettive di Houston per gli anni prossimi.
Allora, mi è parso evidente, è parso evidente a tutti che dopo due partite avevamo tutti capito che Howard e McGee non appartenevano a questa serie. In realtà l'avevamo capito anche prima della prima palla 2. Di conseguenza è rimasto in campo il solo Anthony Davis per larga parte della serie, ma questo non ha cambiato il potenziale difensivo, soprattutto al ferro di Los Angeles. Questo cosa ha comportato? Un completo dimezzamento del potenziale offensivo dei Rockets, cioè stiamo parlando di una squadra che ha tirato non benissimo da partire da gara 3 e che non ha trovato nessuna alternativa. Ho visto un sacco di penetrazioni apparentemente dritte dei Rockets, poi delle mattonate al tabellone perché si stava avvicinando a Davis, e non c'è stato alcun rimedio a questo,
Gli si
proprio
sono
per partire.
tolti i target semplici da puntare e non hanno trovato
Assolutamente, non
alternative.
hanno trovato nessuna alternativa offensivamente, ma soprattutto non hanno trovato alcuna alternativa caratteriale. Io voglio capire com'è possibile che una squadra si tolga così vistosamente da una serie dopo una prima gara giocata così bene, una seconda gara in cui hanno mostrato di poter continuare a dare fastidio. Lo stesso Zullo, l'hater numero uno al mondo dei Rockets, ha detto: me li vedo male i Lakers. Poi si sono visti male allo specchio i Rockets. Io non ho capito esattamente cosa sia successo. Di sicuro House probabilmente rischia la carriera NBA dopo quello che è successo in questa offseason, perché sei un giocatore miracolato, la prima volta ti vengono a prendere, ti ritrovano dal nulla, dimostri di poter avere impatto sulla Lega. Il primo anno perdi un sacco di tempo perché non trovi l'accordo per prolungare il tuo two-way contract. Dopodiché cosa succede? Diventi un membro fondamentale di una squadra che vuole essere una contender. Lo dicevamo prima di questa serie, i Rockets ci devono dare almeno una volta in questo stint sotto D'Antoni la possibilità di dire: oh, dateci una sorpresa ai playoff. Non l'hanno mai fatto. E House è proprio l'epitome di tutto questo, perché è un cortocircuito, c'è cioè un giocatore che ha la possibilità di incidere, è un giocatore fondamentale nelle due metà campo, nel posizionamento negli angoli per il tiro da tre punti e soprattutto difensivamente, e fa una stronzata del genere. Cioè, io capisco pure che non sia semplice la bolla, ma stiamo parlando di un'occasione che 18 mesi fa non si sognava neanche, Harrell. Cioè, chiedo scusa, House. Cioè, stiamo parlando veramente di una cosa che poi si è propagata evidentemente su tutta la squadra. Avevano capito che D'Antoni sarebbe andato via, si capiva da 3 mesi, si era capito che insomma, probabilmente in certi momenti la squadra non era proprio tutti sulla stessa lunghezza d'onda, non tanto tecnicamente, perché tecnicamente volendo c'erano, ma proprio caratterialmente. Però io no, non capisco, cioè veramente è stata una serie imbarazzante da questo punto di vista. Cioè, da gara 3 in poi non abbiamo visto partite, cioè abbiamo visto una partita falsissima, come credo fosse gara 4, che i Rockets hanno perso 10 punti, ma in realtà ce ne stavano 30 tranquillamente. Cioè, una squadra completamente piatta a livello di elettrocardiogramma. Non lo so, non lo so. Veramente, un'impressione terribile mi hanno fatto i Rockets. Quando io lunedì scorso avevo detto: i Rockets è una squadra che difende tutti insieme, stanno insieme. No, per niente. Cioè, ho bucato pure il carattere, non solo tecnicamente, la squadra. Molto bene.
Più che altro, l'unico che ci ha provato almeno emotivamente è stato Westbrook, almeno secondo me, al di là del fatto che sia Westbrook, quindi con tutti i difetti di
Ah,
Westbrook.
è stato un disastro, però, dai,
Sì,
cioè,
assolutamente. No,
a parte gara 1 è
è
stato un disastro completo.
stato assolutamente un disastro dal punto di vista tecnico, e il gioco dei Lakers è stato semplicemente togli la palla di mano ad Harden con raddoppi fatti puntualmente benissimo e aspetta che Westbrook deragli come ha fatto puntualmente. Poi vuoi una condizione fisica non ottimale perché rientrava dall'infortunio e sicuramente non era al massimo, e lo stop prima di rientrare nella bolla è arrivato nel momento in cui lui era al massimo della condizione e dell'amalgama con il resto della squadra. Ma gli altri davvero encefalogramma piatto, cioè nessuno che ha provato a dare una scossa, allo stesso Harden a me è sembrato piuttosto demotivato, quasi rassegnato. E gli aggiustamenti dei Lakers dal punto di vista tecnico appunto sono stati semplicemente togliere il lungo, come ci si aspettava tutti, e fare dei raddoppi sistematici, anche puntuali, quando Harden aveva in mano il pallone, ma non esagerati, cioè non era un raddoppio proprio senza nessun criterio, arrivavano nel momento esatto, e poi c'era la rotazione difensiva fantastica sia di Davis che di LeBron, più di una volta sono stati molto sul pezzo. E i Rockets non lo so dove possono andare. La guida tecnica, per quanto mi riguarda, potrebbe essere anche una cosa secondaria, nel senso che forse si deve prima decidere cosa fare con questo roster e vedere come si può sistemare.
Sì, però purtroppo per loro la prossima stagione Westbrook e Harden chiamano 82 milioni di dollari. E con Eric Gordon 16 quasi 17, con Covington, Tucker, Daniel House, che sì, è interessante anche notare come ci fosse anche Tyson Chandler in quella stanza con la signorina, non so, perché uno dei, dei motivi per cui ci si ricordava che Tyson Chandler era in Houston Rockets era il fatto che, ma se non accadrà mai, dicevamo prima dei playoff, ma se Houston dovesse mai mettere un centro dovrà ricorrere a Tyson Chandler. Invece Tyson Chandler ha ricorso ad altro, ecco, in questa bolla.
Beh, però i pantaloni non hanno... tutta li ha tolti, possiamo dire questo.
Sì, sì, non...
sì, ha smesso i vestiti. E, quindi non hanno molta flessibilità per fare cose. Cosa inventeranno? Non ho idea.
L'unica possibilità
di certo la ruolo...
Non hanno scelte, non hanno margine nei giocatori al roster, perché nessuno ha la prospettiva di raggiungere un ceiling così migliore di quello che è adesso. Cioè, Covington può diventare un giocatore un po' migliore, ma è già, penso, arrivato a una quadratura tecnica, cioè, per esempio. Quindi, boh.
Il Fertitta sta in bolletta, quindi non vuole pagare un cavolo di niente, di luxury, eccetera.
Comunque Fertitta pure è bipolare, non ho capito, ci sono le volte no, noi sforeremo, pagheremo, è una squadra che poi non ci sono molti soldini.
Posso dire una cosa?
Sì, perché tu sei un grande fan di Westbrook, no? Leonardo, insomma, da tempo chiaramente dei Thunder.
No, non voglio,
ed è stato per palesemente il peggior giocatore della serie, forse che ha deluso di più, diciamolo pure.
Sì, lo so, ma guarda, io il mio allora, se proprio devo dire qualcosa su Westbrook, mi rifaccio un'altra volta ad Alessandro Zullo, che una decina di giorni fa ha scritto una frase con la quale mi ritrovo pienamente, penso, riguardo a gara 2, che riassume anche quel che penso io, ossia sarò sempre dalla parte di Westbrook, però vederlo con occhio semplicemente critico quando non gioca più per la tua squadra te lo fa vedere sempre. Non sotto una luce diversa, perché in fondo anche io, Ale e tutti i tifosi dei Thunder hanno sempre visto Westbrook per quello che è, però te lo fa vedere sotto una luce diversa. Quello che volevo dire io era un commento non necessariamente né positivo né negativo, però visto che siamo non alla fine di questo ciclo, perché Morey penso che resterà, Harden sicuramente resterà, quindi non siamo proprio alla fine del ciclo, però è finita l'era di D'Antoni a Houston ufficialmente, e io volevo dire che comunque nonostante sia una squadra che ho tifato e odiato negli anni, cioè per cui ho simpatizzato e che ho odiato negli anni, tipo quando il famoso 0 su 27 l'ho sofferto molto con l'infortunio di Chris Paul che non ha potuto giocare la gara 7 di quella serie, anche se forse l'odio per Golden State mi influenzava, sì, è possibile.
Ma non c'è
Comunque.
Scarpelli, perché sento una cosa che mi ha ricordato Scarpelli. Vabbè. 0 su 27. Aleggia, Ale, è una cosa che torna.
Comunque, niente, volevo dire che provo comunque una certa ammirazione per quello che è stato provato a fare a Houston in questi anni, perché Morey è sempre stato convinto delle sue teorie, ha scelto D'Antoni e ha dato D'Antoni i mezzi per fare quello che più gli riesce, cioè, mi sembra che gli sia sempre andato incontro, gli abbia messo sempre tutto a disposizione e ha creduto in un progetto con i suoi pregi, tutto sull'efficienza, la versatilità difensiva, con i suoi difetti, perché Morey spesso ha fatto dichiarazioni riguardo a accumulare talento a prescindere e poi cercare di far combaciare i giocatori, ed è una cosa che gli si è ritorta contro, penso specialmente con Westbrook quest'anno. Soprattutto a vedere il Chris Paul versione Thunder del 2019-20, che avrebbe fatto, penso, abbastanza comodo a Houston, anche se
Vero, però
probabilmente
lì
rimane.
non è credo una scelta di Mori, cioè se Harden ti dice
Sì,
voglio
esatto.
lui, non hai scelta.
Certo, però hai puntato su Westbrook e secondo me questo può ricadere nella storyline tanto metto insieme talento e poi vediamo. Detto questo, mi sono piaciuti questi anni dei Rockets alla fin fine. Nonostante io non sia un primo fan di Harden, non siete tra i miei giocatori preferiti proprio come stile negli ultimi anni, non mi sento di dargli addosso come ho visto fare da tanti anche giornalisti americani.
Ma anche da deficienti italiani, cioè lo possiamo dire
Ma
proprio
infatti, deficienti
deficienti
italiani.
che
Efficienti italiani.
popolano la community NBA e firmano pure articoli, firmano, che cazzo di firma, cioè pubblicate gli pseudonimi, fate meglio, cioè usate gli pseudonimi quando dovete dire certe stronzate, vi prego, è l'accanimento, solo in Italia io leggo certe cose, ma ridicole, cioè io capisco, Stephen A. Smith esagera, ma...
Calma, calma.
L'altro che Xanax, ma ci vuole boh, altro.
Vabbè, comunque, a parte questo bellissimo sfogo di GG, non richiesto ma apprezzato, niente, non mi sento di addossare così tante colpe ad Harden, cioè, che l'ho visto veramente condannato per i suoi cali in post-season rispetto alla regular season. E, cioè, è un giocatore che lo sai che ha pregi e difetti, però, cioè, è un giocatore talmente unico, talmente incredibile, che non puoi dire che Houston fa sempre lo stesso errore per colpa sua. Cioè, per colpa sua, cioè si fermano sempre prima per colpa sua. Poi, boh, alcune cose un pochino più morbide, più interessanti che ho letto sono tipo quando hai tre compagni di stanza sbagliati di fila, forse non sono loro, ma cominci a essere te il compagno di stanza sbagliato. Però, comunque, io ho apprezzato questi anni di Houston, hanno provato a fare un qualcosa, magari non era la strada proprio giusta per arrivare alla vittoria, però ci hanno creduto fino in fondo, l'hanno perseguito. E sono stati l'unica squadra che veramente ha dato la caccia ai Golden State Warriors con Kevin Durant.
Aggiungo per chiudere, se siete d'accordo,
Sì.
che è sicuramente una squadra e un modo di intendere lo small ball che ha influenzato la Lega, ma non solo lo small ball, anche il modo di valorizzare la tua stella che sicuramente sta indirizzando la costruzione di altre
Certo.
franchigie, vedi Doncic, vedi anche Phoenix in parte con
Ma
Luka,
anche Milwaukee,
anche
cioè
Milwaukee,
Milwaukee con un giocatore diverso, ma è la stessa idea di base.
Esatto, e abbracci i pregi e i difetti del tuo giocatore e cerchi di massimizzare al massimo i pregi, ma in maniera più estrema di quanto si era fatto prima. Quindi sicuramente Houston ha tracciato una via che magari a Houston non si è, come posso dire, provata vincente, ma da altre parti potrebbe esserlo.
Lo stesso concetto di Denver Nuggets, chiedo scusa, di Phoenix Suns di qualche anno fa, cioè si diceva, no, non si può, poi alla fine si è visto che alla fine le fondamenta erano solide, bastava semplicemente trovare, diciamo, l'ingegnere giusto, in fin dei conti.
E se siete d'accordo la chiuderei qui, anche, anzi con una battuta, anzi due battute da parte di ognuno di voi. Chi sarà il prossimo allenatore dei Rockets? Secco. E chi sarà e dove allenerà D'Antoni? Secco. Vai, Pel.
Sarà uno schifo il prossimo allenatore dei Rockets, diciamo tipo Mike Brown, e E Mike D'Antoni allenerà i Philadelphia 76ers.
E saresti felice di questa cosa? Vabbè,
Molto.
speriamo di poterlo esplorare in una puntata dopo un'ufficialità questo tema. GG?
Telegrafico, eh? Mi è stato chiesto telegrafico, io
Sì,
sono stato.
assolutamente.
Io ho pochi dubbi che D'Antoni allenerà Filadelfia, cioè perché ha allenato lì, ha fatto già il vice allenatore, ci sono già contatti, sono uscite già le voci, sono abbastanza convinto che alla fine si possa fare. Poi bisogna vedere tecnicamente quanto si può essere convinti, ma non ne parliamo adesso. Penso che Tyronn Lue allenerà l'anno prossimo Houston.
Ma sul natura di Houston ho molti dubbi. Se proprio devo sparare un nome secco, forse Gentry. E invece dove allenare? Non ne sono troppo convinto nemmeno io, però può esistere, secondo me, come possibilità. Se devo dire chi allenerà D'Antoni, non lo so, o i Pacers o i Sixers. Non sapevo già delle voci, dei contatti di cui ha parlato la Gramegna. Non lo so, questa cosa mi fa forse riconsiderare dire Sixers, se no Pacers.
Gramegna è un insider. Comunque,
No,
D'Antoni.
l'hanno mandato
Sto
ieri uno screen, l'abbiamo visto tutti.
scherzando, Gigi. Allora io dico quelli che piacerebbero a me, ovvero D'Antoni sulla panchina di New Orleans. Mi piacerebbe vedere Jeff Van Gundy a Houston solo per vedere il mondo bruciare.
Pazzesco, pazzesco.
Jeff Van Gundy viene fuori ogni, boh, come 1.000 piedi dopo la pioggia. Ogni volta che un allenatore viene esonerato, non penso allenerà più in NBA. Comunque, sono 10 anni che dicono che Jeff Van
No.
Gundy arriva e fa vedere. Vediamo.
No, sicuramente non è la più NBA perché è un vecchietto decrepito, ma è bellissimo che sia così. Io prima o poi scriverò tipo 300.000 parole sul suo ruolo da commentatore. Guardatevi ancora per la millesima volta l'episodio di Game of Thrones dove si va nell'isola dei Van Gundy, lui è tipo un monaco, beh, è bellissimo.
Va bene, passiamo ad est. Allora, faccio scegliere voi prima la preview o prima i saluti alle
La preview. No,
due? Prima la
io
preview.
prima i saluti.
Bel saluto
No,
all'italiana.
dai.
Vabbè, devo fare Bastian Contrario, iniziamo dalla preview.
Ho capito male? Forse
Puoi
preview di
decidere tu quella.
Miami-Boston?
Sì.
Ok, Miami-Boston, va bene. No, non ho sentito, forse ho avuto un calo di connessione. Ok.
Non ti preoccupare.
Allora, partiamo dalla preview allora di Miami-Boston che inizia, gara 1 inizia martedì, quindi domani sera. E per voi che probabilmente ci starete ascoltando di martedì, quindi stasera per voi. Boston-Miami, una sfida che mi sento definire, equilibrata. Non saprei dare come posso dire, un vincente favorito dopo quello che abbiamo visto ai playoff di Miami, almeno dal mio punto di vista. Forse ha più talento, i picchi di talento sono sicuramente a Boston, ma non è detto che Miami non riesca a far valere quella organizzazione che ha fatto vedere contro i Bucks e riesca sicuramente a mettere in difficoltà Boston. Mi aspetto una serie lunga. Mi aspetto una serie in cui Adebayo potrebbe essere decisivo nel bene o nel male, a seconda di quanto riesce a influire sulle rotazioni di Stevens. Pel, tu hai scritto un pezzo su Kemba, vuoi partire tu da Kemba a Boston e come si dovrà adattare Boston contro Miami?
Allora, penso che Boston abbia fatto una serie pazzesca contro Toronto e che il sette partite siano state un po' troppo generose con i Raptors perché hanno vinto, cominciare ovviamente la gara 3, no, con quel tiro assurdo con solo mezzo secondo sulla sirena. I Raptors hanno vinto partite non che non avevano diritto di vincere, però che se magari giocassimo quei finali tante volte non sempre le vincono, ecco. Per cui Toronto, scusa, Boston mi ha veramente impressionato nella serie contro i Raptors perché eseguono in attacco, hanno un sistema ottimo, che sia Kemba, che sia Jason Tatum, non hanno un'alfa, hanno tanti giocatori di altissimo livello e una panchina anche di altissimo livello, da Wanamaker a i due Williams che escono dalla panchina. Abbiamo visto come gara 7 gliel'ha sostanzialmente vinta Grant Williams, che fino a quel momento non era mai entrato in campo, ha fatto 7 minuti pazzeschi e con la stoppata su Van Vliet ha portato la serie a casa. Secondo me ha molte armi Boston, una di queste peraltro tornerà, che è Gordon Hayward, che ha un infortunio nella caviglia adesso e dovrebbe rientrare per gara 1 se non gli nasce la figlia. Scusa, il figlio. Lui ha tre figlie, gli nasce il quarto bambino, che appunto è il primo maschio. E conosco un sacco di Boston che fanno le preghiere contro la nascita di questo. Cioè, rimandarla almeno, ecco. Non auguro niente di male al povero pupo, però insomma, qualche giorno l'attesa per far vincere la serie ai Celtics e poi Gordon può andare dove vuole. Ecco, una cosa che mi preme dire però è il fatto che se dopo una serie tesa e dura e rognosa e giocata con le unghie come quella contro i Raptors dovesse ricapitare contro Miami, per cui Miami riesce a forzare gara 6, gara 7, Boston potrebbe essere abbastanza stanca e spossata, perché sono state veramente partite sempre durissime, sempre una serie di
Overtime.
esatto, quindi c'è il fattore stanchezza da considerare. Soprattutto però a me interessa come l'esecuzione dei Celtics in attacco si adatterà a questa difesa pazzesca, no? Di Miami con Iguodala, con Crowder, con Bam Adebayo, con Jimmy Butler, che quando sono tutti fully engaged, eccetera, fanno veramente paura. Sperando che non tirino come ha tirato contro Milwaukee, se no comincia a essere un problema.
Ma Pelacci, tu da cuore Philadelphia stai tifando Boston perché vada alle finals?
Non è facile, non è facile perché ho sia l'odio naturale e l'avversione per Boston, ma anche per Jimmy Butler. Quindi non è facile, capisci? Sono un po' in un limbo. Alla fine penso che sarò totalmente neutrale e mi godrò la serie per quella figata di serie che sarà. Però appunto sono proprio. Quando i
Certo
due
che
nemici
cioè,
sono.
se sei un po' scorretto, non dovresti odiare Jimmy Butler solo perché è proprio quello che ti mancava per passare il primo turno quest'anno.
Parole dure, parole vere. Beh, forse si mancava qualcos'altro quest'anno per passare il turno,
Sì,
però.
forse sì.
Però sicuramente non ha aiutato. Gigi, io ti pongo un quesito. Boston rischia di subire un po' la fisicità di Miami, nel senso che sono due squadre estremamente in grado di cambiare, no? Di
Tanto,
adattarsi
tantissimo. Infatti stavo
entrambe.
per dire, sono due squadre estremamente fluide nelle due metà campo, sia nel modo di interpretare la transizione, l'attacco a metà campo, che è appunto la transizione difensiva e la difesa a metà campo. Sono due squadre che possono cambiare su tutti i blocchi, che hanno la capacità di mettere la zona nei momenti decisivi. Cioè, sono veramente due squadre molto, molto difficili da inquadrare sulla singola partita, perché poi nelle variazioni ti cambiano sempre la giocata, secondo me. Quindi mi stavi chiedendo la fisicità, finisci la domanda.
Sì, no, è semplicemente questo, sono entrambe due squadre abbastanza camaleontiche in grado di adattarsi alla situazione, però Miami mi dà l'idea di una squadra, ed è una squadra con forse in grado più di imporre, no? Anche il fatto di sporcare fisicamente la partita, si è visto con Milwaukee che hanno proprio
Certo.
tolto anche la capacità di pensare, di entrare nella serie. Ecco, questo Boston rischia di subirlo.
Senti, in realtà secondo me è meno di quanto sia, auspicabile adesso, di quanto sia leggibile adesso. Perché? Perché allora, Stevens si fida tantissimo di Tice, cioè non ha paura di metterlo tanti minuti anche contro Adebayo, perché fa quelle tre cose, ma le fa al massimo dell'intensità e con, diciamo, una pulizia complessiva invidiabile per uno che 3 anni fa comunque aveva lo stesso identico ruolo a livello di minutaggio, a livello di impatto, in una squadra che però ha un quindicesimo della storia di Boston a voler bene. Quindi il discorso è molto chiaro. Steven si fida. Gli esterni di Boston sono piuttosto strutturati, perché un cambio difensivo di Tatum, di Brown, di Smart, sono tutti giocatori che sicuramente hanno le braccia lunghe, hanno le mani rapide, ma hanno anche la fisicità per tenere l'uno contro uno, per non rinculare spalle a canestro, non vanno sotto praticamente con nessuno nei loro ruoli e soprattutto riescono ad aiutare quello che può essere un difetto di Walker, che è appunto forse l'anello debole, tra virgolette, ma comunque mi sembra molto concentrato nel fare le sue cose, nel dare pressione sulla palla, quindi non mi non mi sento neanche di individuarlo come un punto debole. Sicuramente quando si trovano Jimmy Butler e Walker attaccati, offensivamente Butler può fare malissimo a Walker, ma io penso che Walker non si faccia di questi problemi. Ha fatto una serie difficilissima contro Toronto a livello di tiro, ma secondo me è stato uno dei migliori complessivamente a livello di playmaking, di capacità delle scelte, di freddezza nei momenti decisivi. L'ha scritto anche molto bene Michele nell'articolo, cioè l'ha inquadrato bene il personaggio Walker, che è molto più sfaccettato di quello che poteva sembrarci a Charlotte, dove doveva essere per forza prima punta, dove doveva essere per forza stella, doveva attaccare necessariamente nei momenti decisivi. Qui ha una squadra che gli dà opzioni, gli dà davvero un ventaglio ampio di opzioni. Lo dimostra quel tiro con cui ha pareggiato la partita, poi è finita al doppio overtime contro Toronto, perché l'ha passata a 0,5 secondi dalla fine a Tice, appunto, un giocatore di cui si fida Stevens e si fida tutto il sistema. Non so se la fisicità può essere tanto un problema. Penso che chiaramente a livello di peso magari può dare quello 0, ma penso che Boston dalla sua abbia delle armi per controbilanciarlo anche piuttosto bene. Davvero una serie interessantissima questa, secondo me.
Io voglio dire molto brevemente, ma molto molto brevemente, anche perché c'ho dei punti interrogativi su questa serie, cioè cose che non so, che mi aspetto un po' di tutto, però sono fortemente convinto, anche a istinto, che Boston abbia una versatilità offensiva in grado di essere una buonissima risposta alla macchina da guerra difensiva che sono gli Heat. E sono d'accordo con il direttore sul fatto che Adebayo possa rappresentare una variabile importante, però non so, vedo bene Boston, cioè, mi sembra una squadra troppo sicura di quello che fa, soprattutto a livello offensivo, troppo ben allenata, non che gli Heat non lo siano, con benissimo chiari quali siano i ruoli. Tantissimo talento, un leader emotivo e difensivo incredibile come Marcus Smart.
Sì. No,
Non lo
io
so,
stavo.
mi hanno fatto veramente una buona impressione. Sono d'accordo con Pell, che prima ha detto che le 7 partite della serie contro Toronto forse sono state un po' generose con i Raptors.
Sì, poi c'è sempre
Però i
il
Raptors
modo.
non sono mai andati a terra, cioè pure i Raptors per
No,
farsi
no, no, no,
eliminare.
no, certamente. No, 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 c'è voluto veramente tutto, però effettivamente Boston era la squadra migliore e si è visto prima di gara 7.
D'altra parte
E io
c'è.
avevo detto che passavano i Raptors, ecco.
C'è un'interessante discussione, no? Filosofica quasi, su le sette giornate, no? Di distacco dall'ultima gara 5 di Miami contro i Bucks e gara 1 delle finali di conference sono utili per recuperare, fanno perdere il ritmo, vedremo. A seconda di come andrà, probabilmente gara 1 avremo una narrativa piuttosto che un'altra. Mi interessava concentrarmi sui punti deboli, però, sia della difesa di Miami che di Boston. Miami ha in Tyler Herro, in Duncan Robinson, in anche Goran Dragic, giocatori che possono essere attaccati, così come può essere attaccato Kemba Walker, che ha fatto un ottimo lavoro in difesa su Van Vliet, per esempio, nella serie contro Toronto, veniva nascosto su Powell anche certe volte. Un'altra cosa da vedere sarà: Toronto non è mai riuscita a estromettere sostanzialmente dal campo Daniel Tice, un po' perché non hanno grandi alternative i Celtics. È entrato Grant Williams, come ho detto, in gara 7 perché è uscito per falli Tice. Chissà se Miami riuscirà invece in questa impresa, perché riuscire a estromettere dal quintetto Tice vorrebbe dire chi gioca: Gordon Hayward, gioca un Williams. I Williams sono molto giovani, uno è rookie, l'altro è il secondo anno,
Un
e poi il
rookie,
Time Lord
l'altro
è
è il Time
particolarmente.
Lord.
Esatto, è Time Lord. E quindi sono un giocatore particolarmente volubile. Di Kanter penso che non se ne parli neanche. Quindi sarà interessante. Entrambi gli allenatori sono, secondo me, geniali, anche nel non avere problemi con i dogmatismi. Quindi sarà veramente bellissimo.
Sì, no, su questo punto dicevo che potrebbe essere determinante Adebayo, perché se Adebayo è in grado di far valere quel plus che ha fatto valere fino a qui, perché anche con Milwaukee è stato straordinario a ritagliarsi secondo della partita quello che serviva, no? Realizzatore fluidificante, passatemi il termine, oppure difensore, ovviamente a tutto tondo in generale l'ha sempre fatto. Però se Adebayo sarà in grado di adattarsi alla serie, di in ogni gara mettere quel punto debole che magari si può identificare nei Celtics, potrebbe essere il giocatore chiave per svoltare dalla parte di Miami questa serie. Detto che poi questa serie non cambia nulla sulla stagione di Miami, cioè per quanto, cioè, il bollo di qualità del progetto di Miami è già arrivato, come il bollo di qualità sul progetto Celtics, queste finals potrebbero esserlo, no? Perché venivano da un anno abbastanza disastroso, causa Kyrie, causa quello che si vuole. Il fatto di tornare ad essere una seria contendente per le finals e eventualmente entrarci certifica la bontà del progetto e della strada di Boston. Quello che mi viene da chiedervi è chi chiude le partite per Boston? Cioè chi rimane fuori dei 6 se rientra Hayward? Lo stesso Hayward?
Forse sì. Beh, bisogna capire che Hayward è, come sempre. Perché è chiaro che Hayward, se sta bene, Stevens lo mette in campo sempre e lo sappiamo da 10 anni. Lo sappiamo, anzi, dal 2009 lo sappiamo perché da Butler in poi l'ha sempre voluto, l'ha sempre sognato. Però se Hayward ha quelle difficoltà a rientrare che ha mostrato nei vari rientri con Boston, ci sta, stia fuori lui, per una questione proprio di meccanismi trovati nel corso dei playoff.
Se non abbiamo altre cose, vi direi andiamo di previsione. GG.
4-3 Miami.
4-2 Boston.
4-3 Boston.
4-2 Miami, ma
Wow.
giusto per equilibrarci, perché mi sembra talmente
Ah, sì.
poco indirizzata questa serie per il momento, da quello che abbiamo visto fino ad ora, che mi sembra giusto dargli una certa rilevanza anche a Miami e ai risultati che ha portato a casa fino ad ora. Vabbè, allora direi rimaniamo su Miami e rimaniamo su Giannis e i Bucks. Leo, dove finisce Giannis Antetokounmpo quest'estate? Non...
Dove finisce? Ma non lo so, adesso va in vacanza, andrà in Grecia, penso, io fossi
1, 2, 3,
Gianteni
Cancun.
sarei
Sì.
là. No, Cancun c'è già stato, ci sarà andato penso la sera stessa della partita, sarà fatto lì 3-4 giorni, ora va in Grecia.
Ok.
No, allora, diciamo, parlando seriamente, volevi chiedere di qualcos'altro?
Sì, stavo dicendo, torniamo sul serio e cosa vi
Sì.
aspettate dall'estate di Milwaukee, visto che oggi sono uscite notizie che i proprietari sarebbero disposti a spendere per mettere intorno qualcosa da titolo, e mi viene da
Vabbè,
dire
bastava
Michael
accorgersene
Jordan.
un
Sì,
anno
vedevo.
prima, eh? Cioè...
No, allora, cioè, io ho un'esperienza che mi ha abbastanza scottato, come ha scottato Ale e altri tifosi dei Thunder, cioè quello che ti può costare fare il tirchio quando sei lì per vincere. E io penso che come lo possono essere stati, anzi come lo erano i Thunder al momento, subito prima di scambiare James Harden nel 2012, non è la stessa situazione, ma è una situazione per certi versi simile a quella dei Bucks adesso. Antetokounmpo è giovane, non ha bisogno di vincere per forza, non aveva per forza bisogno di vincere quest'anno, non ha per forza bisogno di vincere neanche l'anno prossimo. Quello di cui ha bisogno è di competere tutti gli anni al massimo livello. E questo i Bucks glielo stanno dando solo in regular season. E per quanto lui continui a fare discorsi su restare a Milwaukee, su costruire una cultura vincente a Milwaukee, diventare il simbolo della franchigia, sappiamo quanto parole del genere valgano in NBA e quanto possono essere completamente ribaltate nemmeno dopo un anno, anche dopo 6 mesi. Tutto dipende da quello che succede, che è troppo imprevedibile. i Bucks devono massimizzare il presente, quantomeno per dare all'Antetokounmpo la dimostrazione che veramente vogliono vincere e che veramente possono metterlo nelle migliori condizioni di farlo. Resta da vedere come, perché i Bucks non hanno grandi stipendi da girare, oltre a quelli di Middleton e Antetokounmpo. L'unico un pochino più corposo da inserire in trade importanti è quello di Bledsoe,
Scusa,
che
il
hanno
tuo
poco.
paragone Bledsoe è Harden? Per cui tanto.
No,
Ok.
assolutamente no.
Beh, Brogdon
Anzi,
però dai, ci poteva già stare di più.
nel suo piccolo, cioè, magari, anzi, sicuramente il Brogdon che abbiamo visto quest'anno ai Pacers non sarebbe stato lo stesso giocatore se fosse rimasto ai Bucks come terzo invece che ai Pacers come primo, visto che Oladipo è mancato quasi tutto l'anno. Però avresti avuto un terzo giocatore ottimo nella difesa perimetrale, un terzo giocatore capace di cominciare l'azione, di creare qualcosa dal palleggio, di mettere in movimento i compagni e di tirare da tre, sia dal palleggio che sugli scarichi. E sarebbe stata una terza soluzione importante. Ora lasciamo fare l'infortunio di Antetokounmpo, che era ovvio che lì i Bucks non avevano più, cioè va bene che siano usciti. Però nel momento in cui hai sia Antetokounmpo che Middleton, un giocatore come Brogdon, non ti dico passavi, ma sicuramente avevi un'arma in più per provare a sbaragliare la difesa degli Heat, che ormai ti aveva inquadrato e incastrato. E mi è fatto piacere oggi aver letto che si sono detti, la dirigenza si è detta con Antetokounmpo disponibile a pagare la luxury tax per provare a fare il meglio possibile. Mi domando quale sia il meglio disponibile, perché tanti l'hanno già detto, un giocatore che sarebbe ideale ai Bucks adesso è Chris Paul. Però è un giocatore che è difficile prendere perché i Thunder sono più che disposti a scambiarlo, ma se lo faranno pagare vista la stagione che ha fatto, e non so come puoi prenderlo. Detto questo, con Paul sarebbe veramente un all-in, perché poi ti leghi a un giocatore di 35 anni che ha altri 3 anni di contratto più di 40 milioni. Se non lui, non so cosa tu possa fare in free agent appetibili. Non credo siano quello che per quest'estate, non credo siano quello che serve a Milwaukee, perché Fred VanVleet non è quello che gli cambierebbe la vita, anche se mettessero nelle condizioni di prenderlo. E dovranno essere bravi loro, dovrebbe essere bravo Horst, e probabilmente Antetokounmpo si dovrà magari un pochino attivare, sia nel parlare con la dirigenza chiaramente, che magari nel fare quello che lui ha sempre dichiarato di non voler fare, cioè reclutare altri giocatori, non per forza stelle, ma qualche altro giocatore. Boh, vediamo. Però, come ha scritto il caro Niccolò Scarpelli sull'ultimo uomo, il futuro dei Bucks è abbastanza in bilico.
Ma Leo, prima di dare la parola agli altri, tu sei pronto a comprare la canotta di Oklahoma City di Bledsoe?
No, non sono pronto a comprarla. Potrebbero essere soldi che non spenderò in favore della NBA. Però, cioè, in realtà io glielo darei ai Chris Paul, ai Bucks, ma che mi danno? Cioè, non possono condire. Io prenderei anche Bledsoe, ma non me lo possono condire con qualcosa di interessante.
Beh, no, dai, ti buttano là delle scelte. Se non ricordo male, Milwaukee non ha impegnato niente.
Ma anche
Sì,
insomma, per una
sì.
squadra che deve solo ricostruire come la
Esatto.
loro, insomma, un Di Vincenzo, un DJ Wilson, non fanno proprio schifo, dai.
Ma DJ
Ma anche
Wilson,
un Bledsoe per
sinceramente.
perdere le partite, cioè.
Vabbè,
Ma
sì,
sì, per carità.
DJ Wilson un po' schifo fa, però.
DJ Wilson a me fa un po' schifo, Di Vincenzo mi piace, ma magari non tirò Chris Paul per Di
Un po'
Vincenzo.
poca roba, diciamo.
No, scusami, a parte che questa exploit pazzesco di Bazley e Dort ai playoff, li hai visti gli esterni dei cazzo di Thunder? Cioè, adesso gli dai
Ok,
un DJ Wilson,
fortissimo.
cioè,
Ma stai,
questo
ma che cosa, ma cosa me ne faccio di DJ Wilson?
Leo,
Non
magari ci tiri
gioca.
fuori il giocatore da 20 minuti a partita, dalla
Ma non
panchina,
c'era il
cioè,
coronavirus
dico.
l'ultima volta che ha giocato DJ Wilson, dai.
Va bene. No, io ovviamente mettevo Terence Ferguson nella lista già MVP, per cui
Ah,
cioè,
ok.
per questi... lui proprio esterno del Thunder non è una, come dire, un'etichetta che gli sta stretta, cioè.
Ma di quello che vuoi, ma poi scusa, sbaglio? Hai detto gli exploit playoff di Dort e Bazley? Ma mangiasi la lì, ma lascia stare la bambina. Cioè,
State dicendo?
ma cosa vuoi?
Cosa
Ma
vuol
cosa
dire?
vuoi? Ma gli exploit, cosa vuol dire? Non lo sai perché non hai guardato Boris, testa di cazzo.
Pel,
Cioè, ma lascia fare.
daresti un'altra chance a Budenholzer?
Beh, sì. Sì, però mi ha fatto molto ridere NBA Desktop che commentava la scelta di Budenholzer di, no, di fare non più di 35-36 minuti e lui commenta con oh no, li stiamo già spremendo. Beh, ma come? Di solito, insomma, si giocano veramente minutaggi da gare 7 quando sono elimination game eccetera, no? Secondo me non lo so, sicuramente gli darei un'altra chance, però probabilmente il tempo sta ticchettando anche per lui e c'è andare all-in molto presto.
Vabbè,
anche
ho capito, anche vuoi che lo caccino così lo prendete voi, ho capito.
Beh, ecco, stavo andando leggero, però se vuole venire anche lui a fare insomma un'intervista, mamma,
avresti le porte di Philadelphia aperte. Sì, mi sembra più che altro difficile immaginare che venga cacciato Budenholzer dopo comunque tutto quello che ha costruito ai Bucks, perché se i Bucks sono a questo livello e diventa una delusione pazzesca, cioè che nessuno se lo aspettava un'eliminazione al secondo turno, è perché Budenholzer è andato a Milwaukee e ha costruito un certo tipo di cultura. Quello che diceva prima di Leo sulla possibilità di movimenti, in effetti è solo Bledsoe, se non vuoi muovere Middleton, però muovi Middleton, fai davvero un all-in di cercare addirittura una seconda stella che sia in grado di alzare il livello di Middleton, che si potrebbe fare, però comunque metti in discussione anche le due certezze che hai. Brook Lopez sicuramente non si muove perché è troppo importante per Budenholzer, almeno se rimane Budenholzer, cosa che penso sia così. Gigi, quanto sei fiducioso che Antetokounmpo rimanga a Milwaukee anche dopo l'anno prossimo?
Dopo l'anno prossimo bisogna vedere, cioè nel senso ci sono squadre che si sono organizzate molto bene per presentare delle offerte molto interessanti, sto parlando di Miami Heat, si parlava anche eventualmente dei Toronto Raptors che si sono messi nelle condizioni anche loro, insomma vediamo. Io sono comunque molto, molto fiducioso nel fatto che possa restare, però magari si erode un po'. L'anno prossimo è fondamentale per decidere, non si muove adesso 100%, diciamo resta 65-70% comunque dopo l'anno prossimo, però un 30-35% rispetto a due mesi fa mi sembra già tantissimo.
Sì, movimenti se ne possono fare pochi, il tipo di profilo che andresti a cercare anche tu e Pell è un profilo alla Chris Paul oppure un qualcosa di diverso, poi chiudiamo con i Raptors.
Io cercherei un giocatore con quelle chiaramente Chris Paul, si parla di Chris Paul perché ha le caratteristiche certo, giuste e si può muovere e di conseguenza chiaramente se uno può prendere un giocatore con le stesse caratteristiche ma un po' più giovane, quindi un giocatore con playmaking non completo buco difensivo, cioè con un buon impatto difensivo, quindi non ti scardina completamente il sistema rispetto a Bledsoe, e la possibilità soprattutto di giocare a gioco rotto, di giocare a metà campo, di esulare un minimo da quel contesto, da quel sistema che è fondamentale per Milwaukee, che può e deve saper giocare questo giocatore, ma che in qualche situazione va necessariamente scombinato per poter attaccare in maniera diversa. Chiaramente Chris Paul è il profilo che viene più facilmente in mente, però chiaramente se arriva un'altra point guard con quelle caratteristiche non penso che faccia schifo a nessuno, però deve essere di quel livello e c'è solo Chris Paul.
Pelle identica.
Sì, comunque un esterno.
Sì, volevo dire questa cosa qui, esatto, serve un esterno con punti nelle mani. Leonardo, quante scelte vuoi se ti dico Schroeder per Bledsoe?
Almeno due.
Ok, un po' tante.
Ho capito, parliamo del vice sesto uomo dell'anno.
Ti dico una più di Wilson.
A ridargli non dice Wilson. Ma cosa vuoi? Cioè, ma perché? Ma dammi Vincenzo se lo prende, perché mi devi dare dice Wilson?
Ok, però è un bel cambio di prospettiva che in effetti da Oklahoma di guardie che se ne possono muovere sono due, se non si vuole investire tutto il futuro su Chris Paul, in effetti potrebbe essere una buona idea.
Però non è Dennis Schroeder il profilo che cercherei se fossi Milwaukee.
No, ovviamente non è Chris Paul, però tu sei anche gli Oklahoma City Thunder, quindi fai il tuo gioco dicendo questa cosa. Vabbè, passiamo.
Pensa se... pensa se tipo Milwaukee fa la mossa pazza e bussa a Houston per Russell Westbrook.
E boom.
Incredibile.
Non siamo pronti ancora per vedere il mondo bruciare, e quindi ti direi no. Andiamo ai Raptors per chiudere questa puntata. Nurse nell'ultima, in una delle interviste dopo gara 7, ha detto che sono stati due anni pazzeschi alla guida del gruppo, quasi a dare l'idea che ci saranno grandi cambiamenti in questi mesi prima dell'inizio della nuova stagione. Van Vliet, secondo voi è impossibile che rimanga? Quanto va a guadagnare dopo playoff e due anni del genere, direi, non solo quest'anno, perché Van Vliet è pazzesco dall'anno scorso.
Per me rimane.
Per te rimane, quanto va a prendere?
Secondo me non prende un contratto lunghissimo, perché sa anche lui che è una contingenza abbastanza particolare, come lo sanno tutte le squadre, non ci si può legare a lungo termine, ma prende cifre alte. 40
tipo
Millsap
Nuggets?
No, anche 40 in 2, magari non so in 3 quanti gliene possono dare, però sui 20 milioni annui, secondo me. Non diverso dalle cifre di altri giocatori di quel cabotaggio, cioè alto, ma...
Non battete sui tavolini, per favore.
Secondo me prende anche di più. Io 25-28 può arrivarci, anche perché è l'unico grosso free agent davvero. Anche secondo me faranno di tutto per tenerlo, però davvero, considerando anche che poi Norman Powell avrà una... team option, no scusa, player option per il 21-22, in ogni caso insomma scade, non è un contratto a lungo termine enorme, secondo me offrono tanti soldi. C'è OG, è bello, è interessante questa cosa di fattore, perché OG e Anunoby nella serie contro i Celtic, che abbiamo analizzato prima dal punto di vista dei verdi, adesso lo facciamo da quelli del Canada, OG e Anunoby è sembrato quasi il miglior giocatore dei Raptors proprio per tante porzioni della serie. E quindi se lui chiamerà un contrattone, dopo diventano un po' tanti.
Allora, sicuramente è un giocatore peculiare, nel senso che non vedo un futuro in cui Anunoby è la stella di una squadra, almeno per il momento, poi magari diventa Kawhi Leonard e non lo sappiamo, però insomma mi sento di dire di no per il momento. Però è un giocatore estremamente adatto alla direzione in cui si sta sviluppando la Lega e il gioco, e con tante potenzialità per essere incisivo, più degli sprazzi che magari aveva messo in mostra fino ad ora, e
no,
verissimo, nella serie con Boston ha fatto vedere di poter essere anche continuo e importante su entrambi i lati del campo.
Sì. Ha fatto il 5 tante volte, cosa incredibile, se pensiamo che lui è entrato a fare il 2, il 3, altra cosa interessante, entrando in questi playoff si diceva sì, Anunoby prenderà il contratto, il primo contratto che firmerà, non quello da rookie, sarà simile a quello di Smart magari, no? Quindi rinnova con la squadra, 4 anni, 13-14 milioni, invece potrebbe andare più verso le cifre di Lavin, intorno alla ventina, con Kyle Lowry che prende 30 milioni anche l'anno prossimo, Siakam che ha rinnovato 29-31 prenderà i prossimi due anni, insomma tante scelte interessanti da vedere per Masai Ujiri e i Toronto Raptors, che così diamo un ultimo addio, magari tanta roba, defending champs, tanta roba, hanno sputato sangue.
Oh, questo posto che l'allungamento di contratto minimo che è stato fatto a Lauri è stato fatto anche nella prospettiva di dire vediamo come va, poi magari noi ci guadagniamo qualcosa dandoti, ci salutiamo bene, cioè magari va anche così, magari è proprio lui che verrà a mancare nel futuro di Toronto, chi lo sa. Perché per esempio io fossi Milwaukee farei carte false per prendere Lauri, se non posso prendere, cioè farei, cioè, perché il giocatore è proprio perfetto per Milwaukee. Cioè, capiamoci, se io do Blaze e qualcosa, me lo vado a prendere a tutti i costi. Il problema è, voglio capire, Toronto secondo voi è molto...
Lo vuole, dice Wilson?
Lo vuole, dice Wilson?
È il giocatore dell'episodio, dice Wilson. Lo mettiamo anche nel titolo.
Sì, bene, bene.
Gasol ha finito, sì o no, secco da parte di tutti.
Sulla larghe
spendibilità ai playoff,
su larghe basi ha finito. Penso di sì.
Sono abbastanza, sì, sono d'accordo.
Purtroppo,
sì. È un giocatore mi ha impressionato. Mi ha impressionato la velocità con cui ho finito, perché vederlo passare dall'anno scorso a quest'anno in soli 12 mesi, o comunque 14 mesi, quello che è stato, mi ha stupito. Però sì, penso anch'io come voi.
Titolo e mondiale vinti da protagonista nel giro di 2 mesi non ha aiutato, cioè proprio esploso.
Ok, Toronto sul medio termine, dicevamo, può mettersi nelle condizioni l'anno prossimo, no, di essere tra le squadre in favore di che sono presentabili, no, alla corte di Giannis per fare un'offerta. Questo sicuramente sì, anche per, sì, la cultura che hanno costruito a Toronto.
Ma sai, Ujiri è uno degli elementi più forti che possono portare.
Esatto. Ecco, quanto devono rimanere competitivi i Raptors per poter essere davvero, come posso dire, appetibili? Quello che scriveva Scarpelli su Twitter l'altro giorno, che sono a una grossa firma in free agency da poter essere considerati un big market. È così? La pensate così anche voi?
Pienamente, pienamente. Tra l'altro il mercato è geograficamente più grande di tutti, perché sono una nazione, una città bellissima da vivere, è una cultura straordinaria costruita negli anni, e soprattutto hanno fatto una cosa che tutte le altre squadre non hanno fatto, cioè sono riusciti a fare l'ultimo step, una cosa che nell'NBA è quasi impossibile. Cioè, da essere una squadra eccellente ma non in grado di vincere, hanno vinto e hanno costruito un sistema che gli ha permesso di restare così in alto malgrado il giocatore che li ha portati a vincere non ci fosse più. Quindi hanno fatto una cosa che i Thunder, per esempio, non sono mai riusciti a fare, purtroppo. No, mi dispiace veramente, perché non sono riusciti a fare gli Hawks di Budenholzer, non sono ancora riusciti a fare i Bucks.
No, è vero, è vero, è vero.
Questo è un fatto fondamentale, secondo me.
Quindi io però ho bisogno di rimanere, diciamo, così competitivi come quest'anno per rimanere un mercato e una squadra, una franchigia che può attirare dei nomi free agency.
Secondo me è un anno
avuto, che rimangono ovviamente Masai e Nurse, che sono le basi, no, di questo progetto, di questa attrattiva.
Sì, ripeto, un anno a vuoto, volendo, se lo possono concedere lanciando messaggi in giro per la Lega, si fa. Magari poi si ripresentano in un certo modo. Sarebbe interessante vederli lavorare in maniera un po' diversa rispetto al loro modus operandi regolare, no? Cioè ricostruire in maniera aggressiva alla Clippers, alla Nets hanno mostrato, e adesso monetizzano. Sarebbe interessante anche questo.
Io devo solo leggermente risentire, perché nonostante tutto quello che Gigi abbia detto sia vero, non penso che siano così vicini a essere veramente considerato un big market, non nel senso stretto di dimensione, perché ovviamente sono geograficamente il mercato più esteso dell'NBA, perché penso che non abbiano ancora una serie di cose che ti completano il blasone. Ora uso un termine, quello del basket non c'entra niente, però il blasone degli altri big market di Los Angeles, di Miami, di ma anche Philadelphia, Boston ci posso mettere dentro, Dallas o Houston, non credo che sia ancora lì.
Secondo me però con un vecchio buon asse play pivot Lauri Gasol, il blasone
giusto, meritato per aver usato questo termine.
Ma però come comparison quella di Dallas mi sembra cioè il rispetto e la come posso dire l'attrattività che hanno Carlisle e l'organizzazione di Dallas può essere traslata su Toronto su dimensioni geograficamente maggiori, quindi anche economicamente più vantaggiose per gli sponsor singoli. Però è sicuramente una delle storie delle evoluzioni che bisognerà seguire in NBA, magari non l'anno prossimo, in cui può essere che non facciano grandi cose, ma dall'anno successivo sicuramente nel medio termine, ecco, possono essere uno degli sviluppi più interessanti. Amici, se non abbiamo altro possiamo chiudere.
Possiamo chiudere.
Va bene, allora passo a ringraziare Leonardo Flori, che quindi comprerà la canotta di DJ Wilson.
Va bene, se prendiamo Wilson compro la canotta, va bene.
Perfetto.
Tra l'altro dovrei fartela stampare perché in NBA non stampano le maglie di tutti, la dovrei personalizzare con numero e nome di Wilson perché non esiste.
Anzi, facciamo, ne compro una per me e una
A
la manderei a fare a
pelacci.
Pelacci.
Vabbè, però aspetta, GG, non le stampano di tutti, ma poi TJ Wilson diventa la superstar di Oklahoma.
Ah, certo.
Esatto.
Un anno di tempo la compri.
Perfetto. Ciao GG.
Ciao a tutti, grazie.
Ciao Pel.
Ciao amici, Eran Derdiok e Sebastian Giovinco hanno giocato e segnato nella stessa partita nella Champions League asiatica. Cosa vuol dire questo per quanto riguarda il referendum sul taglio dei parlamentari? Non lo so, forse niente. Ciao.
Ciao Pel, secondo me Giovinco dalla squadra dove è ora, che non so dove sia e non voglio saperlo, Pel. Per me vota di sì, Giovinco.
Sì, c'è proprio la faccia purtroppo di chi votassi. Vabbè, lasciamo perdere, non faccio mettere la
Ma noi,
politica.
esatto, noi non parliamo di politica e vi salutiamo, vi rimandiamo a settimana prossima. Ciao.
Ciao.